Auglic 1, pagina 25. Fui arrestato per delazione l'8 giugno 1944 da reparti SS in una sala cinematografica di Gorizia, il Moderno. Il manipolo era comandato dal Oberscharfführer delle SS Spazzali, goriziano, che mi conosceva bene, avendo frequentato assieme per alcuni anni le stesse scuole elementari. Lo Spazzali, la cui madre era di origine tedesca, sarebbe stato in seguito ucciso dai partigiani. Fino al momento dell'arresto lavoravo mimetizzato nell'organizzazione Todd, dove si erano rifugiati centinaia di giovani per sottrarsi al servizio obbligatorio imposto dai numerosi proclami. Ci facevano lavorare in squadre di una decina di uomini, controllate da un caposquadra, nella vasta zona allora quasi interamente coltivata ortaggi, che fa triangolo da Borgo San Rocco a Biglia, Ranziano e Merna, località dove già allora si annidavano nuclei partigiani slavi. Il lavoro non era bene definito ed aveva sicuramente lo scopo di tenerci sotto controllo e reperibili. Si facevano per lo più lavori di sterro, tracciatura di strade, escavazione di buche profonde dai 2 ai 3 metri e larghe 4 metri per lato. Inoltre, a distanze che variavano, si costruivano in terra e sassi terrapieni a forma di ferro di cavallo. Lavoravo quasi sempre con una squadra composta dagli stessi uomini, tra cui Riccardo Vignola, che allora godeva di una certa notorietà come pugile, cui si pronosticava un sicuro avvenire. Il Vignola aveva fatto parte di formazioni partigiane e probabilmente nell'organizzazione Todd assolveva compiti di osservatore di spionaggio, sebbene non si sia mai esplicitamente rivelato. Sul lavoro verso la fine della giornata, al momento di deporre gli attrezzi, fui più volte avvicinato, presente il Vignola, da un tale che si faceva chiamare Gozde, un partigiano che in tuta da lavoro transitava nei pressi quasi ogni sera in bicicletta, come per caso, confondendosi con la massa degli operai che naturalmente non sospettavano la sua identità. Le sue visite furono al principio assai caute, poi più frequenti. Sapeva con precisione dove trovarci, anche se per esigenze di lavoro ci spostavano spesso di alcuni chilometri rispetto alla posizione del giorno precedente. Poiché godevo fama di buon disegnatore, fui cautamente e dopo parecchio tempo richiesto di fornirgli 2 o 3 volte per settimana la mappa del terreno su cui si lavorava, con indicate le distanze dalle strade principali, delle case esistenti nella zona, il tipo delle opere eseguite o da portare a termine, la profondità degli scafi, l'ubicazione e la qualità delle macchine impiegate nei lavori, degli automezzi e via dicendo. Gli fornivo i disegni e le notizie richieste regolarmente, prendendo in proposito tutte le precauzioni possibili, lasciando poi gli schizzi sotto una pietra o in un cespuglio in precedenza designati. Mi fidavo di lui e lui di me, anche perché nei primi approcci ci fu di tramite il Vignola, sul quale non avevo dubbi. Gozze, probabilmente nome di battaglia, si dichiarò più volte soddisfatto del mio lavoro. Lo vidi altre 2 volte in città, in compagnia d'altri, in una trattoria di Piazza del Duomo, senza mai avvicinarmi. Un giorno feci per avvicinarlo, ma egli, con un perentorio cenno della testa, mi fece intendere l'inopportunità di tale iniziativa. non dovevamo conoscerci né parlarci in pubblico. La fornitura di notizie e disegni durava ormai da parecchi mesi. Nei primi giorni del mese di giugno 1944, un impiegato dell'ufficio amministrativo della Todd giunse trafelato in bicicletta sul luogo dove stava lavorando, nei pressi del campo d'aviazione di Merna. Mi resi subito conto che qualcosa non andava. Mi avvisò infatti che la Gestapo stava esaminando in ufficio il registro delle presenze e si era soffermata sul mio nome e su quello di Vignola, chiedendo in quale zona di quella vasta area lavoravamo, con quale assiduità eravamo presenti, il numero delle ore di occupazione in ciascun giorno, eccetera. L'impiegato, che mi conosceva, aveva tergiversato con i poliziotti, spiegando loro che le centinaia di persone occupate e la vastità del territorio interessato dei lavori non consentivano, senza un'indicazione dei capi squadra, di localizzare con precisione il settore di occupazione. Ci sarebbe voluto del tempo, poiché si era verso mezzogiorno e quindi poco prima dell'ora di riposo l'impiegato ebbe il tempo di avvicinarci. Con il Vignola abbandonai in fretta la zona, raggiungendo attraverso i campi la periferia della città. Ci dividemmo in via Lantieri. Lo avrei rivisto solo alla fine della guerra. Non tentai nemmeno di raggiungere casa mia, perché temevo sorprese, e feci bene. Avevo bisogno di meditare, non sapevo cosa fare. Nel frattempo, alcuni agenti della polizia italiana e della Gestapo si erano recati a casa mia. Non trovandomi, avevano lasciato detto a mia madre di presentarmi al comando di polizia appena fossi tornato a casa, facendo intendere che avrei dovuto sbrigare alcune formalità, cose da poco, che volevano da me solo qualche informazione sui precedenti militari, ed avevano detto queste cose ostentando la massima indifferenza e gentilezza, naturalmente per non destare apprensione e allarme. Attesi il pomeriggio inoltrato, nascosto fra i cespugli del prato di via Lantieri, rimuginavo dove e quando potevo aver sbagliato, di che cosa potevano sospettare, cosa potevano aver scoperto. Ancora al giorno precedente il Gozde aveva ritirato i miei grafici dal posto designato. Da qualche tempo ci eravamo visti solo da lontano, senza dare nell'occhio. Facevo bene a nascondermi, alimentando così maggiori sospetti. Tentavo, dal mio nascondiglio, di vedere qualcuno di cui potermi fidare per avvisare la famiglia. Uscii all'aperto sull'imbrunire. Mi incontrai in città senza incontrare per strada persona alla quale poter affidare un messaggio per la mia famiglia. Le strade, tra l'altro, erano abbastanza deserte. Era l'ora di cena. Giunsi nei pressi dei giardini pubblici di Corso Verdi e mi infilai nel cinema moderno. Avevo bisogno di pensare sul da farsi. Al buio della sala mi sentivo più sicuro. Avevo sempre agito con la massima precauzione, mai lasciando sui foglietti che passavo al partigiano segni delle mie impronte, tracce di calligrafia o d'altro. Le eventuali note venivano fatte in stampatello e scritte con la mano sinistra per alterarne la normale calligrafia. Commisi però una grossa sciocchezza rifugiandomi al cinema. Verso la metà della proiezione lo spettacolo fu improvvisamente interrotto, si accesero le luci. Pensai alla solita interruzione dovuta a inconvenienti tecnici e invece ci fecero uscire tutti in fila indiana, disponendoci sotto il portico, uomini da una parte e le donne dall'altra. militi della Gestapo chiudevano il passaggio sul corso, notai subito lo Spazzali col suo cane lupo, teneva in mano un taccuino e controllava i documenti di ciascuno. Lo salutai con fare indifferente e gli chiesi cosa succedeva. Non disse nulla e abbozzò un sorriso, segnando qualcosa sulla lista che teneva in mano, senza soffermarsi sulla carta d'identità che gli stavo porgendo. I più furono lasciati andare, altri invece, una decina compresa qualche donna, furono accompagnati dalla scorta armata nella sede della GIL femminile di via Diaz. Quanto a me, fui fatto salire su una camionetta militare e trasportato in piazza Cesare Battisti al comando tedesco. La cosa non era di buon auspicio, ero il solo a beneficiare di trattamento speciale con carrozza per il breve tragitto. Il giorno dopo un sottufficiale della polizia tedesca, che parlava correttamente lo sloveno, lingua a me nota, mi interrogò esprimendosi appunto in tale lingua, poiché le mie cognizioni di tedesco erano allora insufficienti a stabilire un rapporto comprensivo. Si dimostrò gentile e corretto, ma ciò non valse a rassicurarmi. Mi offrì una sigaretta che accettai. Nel formulare le domande si mantenne piuttosto sulle generali. Rispondevo con naturalezza, ma non capivo dove volesse andare a parare. Via via che il dialogo proseguiva, però, le domande si facevano più pertinenti, il cerchio si stringeva. Dove avevo prestato il servizio militare, in quale arma e specialità, con che grado, dove mi trovavo l'8 settembre 1943, attitudini, sport praticato o preferito titolo di studio. Le domande mi sconcertavano, continuavo a non capire, mentre egli annotava le mie risposte. Diede un'occhiata a un foglio e poi mi domandò, atteggiando noncuranza, se condividevo le idee politiche di mio cognato, relegato al confino. Risposi che non conoscevo le idee di mio cognato, del quale non avevo notizie da parecchi anni, ed era vero. Il sottufficiale proseguì chiedendomi come mai mi trovassi nella Todd. Risposi che c'era poco da scegliere, vi ero stato obbligato. E perché la settimana precedente è rimasto assente dal lavoro per 3 giorni? Perché stavo male. Di che male soffriva? Tonsillite con febbre alta. Come mai un ragazzo sveglio come lei si accontenta di un lavoro modestissimo di manovale? Mi va bene così, non trovo altro. Poi la domanda chiave: è vero che ha attitudine per il disegno? Rimasi di ghiaccio, sebbene quella domanda me l'aspettassi. Era inutile negare, poiché molti compagni di lavoro, durante le pause, mi avevano qualche volta visto tracciare, per puro diletto, veloci schizzi di operai in atto di consumare il pranzo o sdraiati sull'erba. Sì, confermai, ho questa attitudine, ma non sono un professionista. Con una certa enfasi sottolineai il fatto che non doveva considerarmi un professionista, quasi a fargli pensare che era ben lontana da me l'idea che lui ne sapesse di più sul mio conto, e per apparirgli sotto una luce ingenua. Sembrava attendersi la risposta e non insistette oltre. Tuttavia non ero tranquillo. Fui ricondotto in cella. Il pensiero dei miei mi assillava. Mia madre e mia sorella nulla sapevano della mia attività clandestina. Sarebbero state arrestate e interrogate. La polizia avrebbe creduto alle loro dichiarazioni. Che cosa sapeva di preciso la Gestapo delle mie prestazioni artistiche e fino a che punto? Chi poteva aver parlato fornendo particolari per il mio arresto? Intuivano soltanto qualcosa o possedevano indicazioni precise in merito, tutti questi pensieri mi frullavano nella testa mentre mi trovavo in cella e non mi lasciavano dormire. Venne l'alba e poi il mattino. Fui nuovamente accompagnato ai piani superiori per l'interrogatorio. Temevo di contraddirmi o di confermare cose che avrebbero potuto aprire degli spiragli nelle loro supposizioni. Vignola e Gozze erano stati arrestati, di che e fino a qual punto avevano parlato. Ero deciso a negare tutto, negare sempre, e poi si sarebbe visto. Questa volta mi accolsero in due, il sottufficiale del giorno prima e un uomo in abito borghese, di 30 anni circa, alto e sottile, dalle mani nervose e ben curate. Mentre fumava, gli tremavano le dita. Notai che aveva gli occhi notevolmente sporgenti, lo sguardo era freddo e cattivo, un ipertiroideo, pensai. Mi fecero sedere, niente sigaretta. Mi rivolse la parola quello in borghese, in perfetto italiano, senza inflessioni dialettali, un italiano asettico, puro, inesistente. La solita storia, nome, cognome, età, studi, conseguiti, poi al nocciolo. Come mai nella Todd? Conoscevo bene il Vignola, e da quando? Non ebbi difficoltà a rispondere a tutte le domande. Quanto al Vignola, affermai di conoscerlo da molto tempo, in relazione allo sport del pugilato che anch'io praticavo. Tutto qui, conclusi. L'interrogatorio si fece più stringente. L'uomo incalzava e mi camminava intorno e io roteavo la testa per seguirlo nei movimenti. Mi si chiese d'un tratto se conoscevo quel tale Poberai. Questo, mi dissi, deve essere Gozze, che veniva spesso a trovarci in cantiere e col quale qualcuno ci aveva visto intrattenerci. Feci il viso di chi fruga nella memoria, sorpreso dalla domanda, ma che non ricorda. Mi arrivò un potente ceffone sulla guancia sinistra, quasi per farmi ricordare meglio. L'orecchio sinistro mi fischiava come una locomotiva e sarei finito a terra se la sedia non mi avesse trattenuto. Mi stupii della potenza sprigionata da quelle mani affusolate. Il borghese che mi mollò il ceffone mi stava alle spalle e da lì continuava a sparare le sue domande. Risposi atteggiando il viso alla massima convinzione e risolutezza. Non conoscevo nessuno di nome Poberai, il che era anche vero, e non sapevo di chi parlasse. Tentò in vari modi e con abili allusioni di farmi cadere in contraddizione, ma continuai a sostenere che conoscevo parecchia gente del cantiere, ragazzi coi quali avevo lavorato, ora sparsi qua e là nella vasta area di attività cantieristica, che potevano essere facilmente individuati e che avrebbero potuto testimoniare che mai estranei al cantiere si erano intrattenuti con noi e non con me in particolare sul posto di lavoro. Giocavo di sfrontatezza. Era molto pericoloso, ma non avevo via d'uscita. Pensavo che avrebbero potuto mettermi a confronto con l'eventuale delatore, ma in questo caso avrei almeno visto in faccia chi aveva fatto la carognata. Un orologio da muro segnava le 11 quando i due decisero di smetterla. Il sergente non aveva parlato. A un tratto si dissero qualcosa in tedesco e mi sembrarono meno tesi e più convinti. Venne chiamato un piantone che mi condusse nuovamente in cella. Mi buttai spossato dalla tensione sul pagliericcio. Non mangiavo da 2 giorni e mi sentivo arso dalla sete. Dopo 2 giorni, con mia grande sorpresa, fui accompagnato alla sede della GIL femminile di via Diaz e da qui tradotto a Udine, in una caserma di via Cividale, adibita a campo contumanciale per i renitenti alla chiamata di leva e ai bandi dei tedeschi, vi trovai fra i tanti udinesi e triestini molti goriziani, alcuni appena diciassettenni, in maggioranza però delle classi 1917-21. Credetti o sperai che la mia questione fosse caduta nell'oblio. Allora non lo sapevo, ma solo parecchio tempo dopo, quando ormai per gli eventi sarebbero precipitati, avrei capito di essere stato messo là in mezzo agli altri per essere meglio osservato, seguito, controllato, per vedere quale atteggiamento assumevo, quali contatti tenevo. Troppo tardi mi sarei reso conto che le SS sapevano o comunque sospettavano sul mio conto qualcosa e attendevano soltanto che cadessi nel tranello tesomi. Pagina 33.